più chiaro, è un tempo di ritorno poco frequente, cioè 300 e 200 anni. Ci sono zone quindi del territorio, ad esempio mi viene da vedere, da dire, a Secchiano c'è il campo sportivo. No, è qui il campo sportivo. È questo, è questo. Sì, è completamente sommerso. Comunque, ci sono delle zone del territorio che in qualche modo sono state valutate a rischio di alluvione. Vediamo un po'. Ecco, questa è Nuova Feltria. Ad esempio, Nuova Feltria, il vecchio campo sportivo risulterebbe in un'area esondabile. L'Istituto Tonino Guerra, no, non mi risulta che sia dentro è il campo del fiume. È quello dove c'era, esatto, il magazzino comunale, qua giù. Ecco, quello invece ricade proprio in area esondabile. Sulla base delle valutazioni delle autorità di bacino, è stata predisposta una carta che considera sia la parte, l'aspetto relativo al rischio idraulico che quello da frana, perché il comune di Nuova Feltria è caratterizzato anche da alcuni dissesti perimetrati. Mi viene da pensare ad esempio Perticara, l'abitato di Perticara, ma non solo. E vedete ad esempio nel vecchio campo sportivo, anzi il campo del fiume, questo punto 009 è un punto di osservazione, cioè nel piano sono stati individuati una serie di punti critici che devono essere assoggettati a presidio, quello che prima Ardini spiegava, che è svolto in coordinamento con l'ufficio dell'Unione. Cioè, nel momento in cui arriva l'allerta e questa allerta incomincia a produrre degli effetti, perché effettivamente la previsione meteo per la quale è stata emanata l'allerta ha un riscontro obiettivamente con i fenomeni meteorologici, quegli effetti che si incominciano a osservare fondamentalmente sono la quantità di pioggia caduta nei pluviometri e poi a un certo punto, in funzione del ruscellamento dell'acqua dai versanti, l'acqua all'interno dei corsi d'acqua principali. Qui stiamo parlando ad esempio del Marecchia, quindi a un certo punto dall'idrometro della regione che è posizionato a Ponte Messa incominciamo a vedere l'innalzamento del fiume e questo innalzamento è caratterizzato da delle soglie di allertamento al superamento delle quali, tramite l'attività che viene svolta a livello centrale dall'ufficio di allertamento intercomunale, viene data la comunicazione di attivazione del presidio. Come dire, vi arriva l'allerta. L'allerta è codificata e nelle prime parti del piano c'è in qualche modo la spiegazione, scenario per scenario, di cosa rappresenta il codice colore giallo, arancione, rosso per il rischio idraulico, per i temporali, per le frane. E nel momento in cui avviene un superamento di soglia, vengono tramite l'ufficio intercomunale e che raggiunge i coordinatori di tutti i COC, nella fattispecie da voi è l'architetto Guerra, e tramite l'ufficio unico intercomunale dell'Unione vengono attenzionati i comuni che devono incominciare a monitorare il territorio. Voi capite che i sistemi di osservazione da remoto, che sono sistemi, è un sistema diciamo, di monitoraggio strumentale che noi possiamo osservare dal computer, non hanno una rete così fitta da poter osservare nel dettaglio l'evoluzione di alcuni fenomeni nelle specifiche zone che sono invece classificate come area a rischio. Per cui a un certo punto viene il momento in cui ci deve andare una persona. Deve andarci una persona, e si intende una squadra, cioè due operatori, che devono andare sul posto a vedere esattamente nel punto critico 1, 2, 3, 4, tutti quelli che sono indicati nel vostro piano, che cosa sta avvenendo e questa informazione la devono riportare al coordinatore del presidio, che in questo caso è presso l'Unione. Quando il superamento delle determinate soglie è semplice, sono tre, attenzione, preallarme, allarme. Quando c'è il superamento delle soglie preallarme si apre il COC. Per cui l'evento è soltanto su Nuova Feltria, Nuova Feltria ha il suo COC, ha il suo piano, apre il COC. Nel piano c'è la procedura, nel piano il modello di intervento è la spiegazione, l'illustrazione di come è organizzata e strutturata la protezione civile, in questo caso unionale e del comune di Nuova Feltria, con tutte le informazioni legate al sistema di allertamento, all'individuazione delle aree di emergenza sul territorio comunale, all'organizzazione di questo famoso presidio territoriale, fino ad arrivare poi all'inquadramento delle procedure operative, che non sono altro che l'indicazione schematica delle azioni da mettere in campo. Rischio per rischio, sto seguendo un evento di piena, quindi sono in rischio idraulico, vado alla procedura operativa di rischio idraulico, facciamo prima a guardarla. E io mi ritrovo esattamente in funzione del codice colore e quindi dello scenario previsto, sia il giorno dell'emissione dell'allerta, che è fondamentale, e prima veniva chiesto anche cosa comporta, no, questa assunzione, diciamo, di competenze per il comune di una filtra, cioè tornare a gestire un proprio tassello di protezione civile, comporta che le procedure poi devono essere temperate da qualcuno che le mette in campo, sia in fase previsionale, vuol dire quando esce il giorno dell'allerta, cioè oggi esce l'allerta per domani, rischio idraulico, oggi si fanno queste cose, domani c'è l'allerta, c'è l'evento in corso, quindi in corso di evento riprendo il documento del piano, riprendo la procedura operativa, sono in codice colore giallo, arancione o rosso? Sono in giallo, devo fare almeno queste cose qui. Sono partito già da arancione, oppure se ero in giallo, ma c'è stato il superamento di soglia, vedete? Al superamento di soglia 2 metri al idrometro di Ponte Messa, voi aprite il COC, perché è previsto un superamento tale di acqua che vuol dire che alcune di quelle zone che voi avete come punti critici devono essere osservati. Perché da Rimini non li vediamo. Sì, il superamento di soglia, cioè questo superamento di soglia qui, per fortuna al comune arriva da 3 soggetti diversi. Le soglie delle stazioni regionali sono automatizzate, quindi nel piano c'è un allegato che si chiama anagrafica di piano, che è una parte che contiene tutti i numeri di telefono che non devono essere per norma nazionale pubblicizzati e resi pubblici. Per cui voi vedete questo documento qui, anagrafica, che si chiama, il file l'abbiamo denominato Omissis, perché è stato, diciamo, epurato dei contatti personali. Quindi qui trovate i numeri di telefono dell'amministrazione, le mail dell'amministrazione sono pubblici. Invece, nel caso in cui ci fosse, qui dove c'è Omissis, vuol dire che di Fabrizio Guerra qui c'era il telefono personale. Il documento così com'è è stato prodotto per essere pubblicato al Consiglio Comunale per presa visione dell'elaborato, ma poi nella fase di gestione dell'emergenza il Comune, il Sindaco e il COC hanno la versione completa con tutti i numeri di telefono e sulla base di questo strumento attivano, vedete qui c'è elenco di chi riceve l'allerta, quindi Zanchini, Pandolfi e Guerra ricevono prima di tutto le allerte dalla Regione Emilia-Romagna, cioè dal portale. Questo sistema qui in automatico ai contatti manda un SMS e una mail col messaggio, ma non solo, manda al superamento delle soglie, cioè quando c'è il superamento di una soglia, della soglia 2, quindi arancione, della soglia 3 rossa, manda un SMS e quindi questo è il primo messaggio che gli arriva. L'ufficio unico intercomunale, quello che ha sede a Rimini, a cui sono associati tutti i comuni, tranne Pennabilli, per il sistema di allertamento, ulteriormente notifica a tutti i coordinatori dei COC il superamento di soglie. La stessa cosa la fa l'Unione. Quindi, ad esempio, a Fabrizio gli arriverebbero del superamento soglia di 2 metri a Ponte Messa 3 messaggi quella notte. Quindi si spera che si attivi. Insomma, ma la stessa cosa avviene per il sindaco. Quindi, insomma, direi che la ridondanza che abbiamo messo in campo dovrebbe in qualche modo scongiurare, scongiurare insomma, di dormirci una piena e garantire una buona sorveglianza dei fenomeni. La checklist prosegue con tutta una serie di azioni che sono volte a mettere in sicurezza, siccome il nostro primo obiettivo è l'incolumità della popolazione, sono volte a mettere in sicurezza la popolazione, prima di tutto, quindi laddove in quelle aree, per fortuna quelle fluviali non ci sono nel vostro territorio comunale residenti, però arrivano a lambire aree e siccome, permettetemi, cioè sono righe tirate da un tecnico, quelle che non hanno la possibilità di discernere effettivamente l'evoluzione del fiume, basta semplicemente che un argine collassi e queste previsioni saltano, cioè abbiamo una situazione peggiorativa, quindi è fondamentale che ci sia l'osservazione diretta. la sorveglianza diretta del fenomeno. Tutto il sistema che è strutturato, organizzato da ormai da più di 10 anni nel nostro territorio serve per far sì che ci sia il controllo diretto dell'evoluzione in corso di evento dei fenomeni. Ce ne sono alcuni di questi fenomeni che obiettivamente sono di difficile sia previsione che sorveglianza. Ne faccio un esempio, il vento. Noi abbiamo la possibilità di valutare l'evoluzione e l'intensità del vento, ma voi sapete che intanto le stazioni regionali di monitoraggio sono abbastanza scarse, cioè, ad esempio a Nuova Feltre è stata messa una stazione ma non è stato messo l'anemometro, per cui sappiamo quanta pioggia c'è ma non quanto vento tira. Ce n'è una a Pennebilli, che fortuna è pubblico e regionale, quindi lo leggiamo anche noi, poi ce n'è un altro a Badia Tedalda, il prossimo anemometro è a Rimini, quindi capite che insomma dopo ci appoggiamo anche a strumentazione pubblica o comunale. Il comune di Sant'Agata ha messo su una sua stazione meteo, è una cosa che anzi andrebbe promossa, perché e fare rete di queste reti di monitoraggio, fare sistema, perché obiettivamente chiaramente devono essere un po' certificate, non è che possiamo guardare la stazioncina meteo di un amatoriale, bisogna che il dato sia oggettivamente realistico. Però vi dicevo, sul vento purtroppo ci sono azioni preventive che possono essere messe in campo in caso di allerta, ma azioni dirette a sorvegliare gli effetti del vento, quello è innegabilmente impossibile, perché il vento tende, gazebi, strutture temporanee, ma la cosa peggiore sono le alberature, i pali, le linee elettriche, le alberature, e quelle purtroppo, lo stato di salute delle alberature a noi purtroppo è sconosciuto, quindi subentriamo già in una fase di soccorso, cioè di andare a rimuovere le piante, a ripristinare la viabilità e quant'altro. Guardiamo velocemente qualche, anche per non tediarvi più di tanto, questa ad esempio è la carta dello scenario del rischio frane, soltanto con le frane che sono classificate, anzi retrozoom un attimo, a rischio, e come vedete il comune di Nuova Feltre solo con quelle classificate a rischio, non con l'inventario completo delle frane. Se accendessi l'inventario delle frane sarebbe tutta colorata come Nuova Feltre, ma tutta l'Alta Valmarecchia, però la peculiarità del vostro comune è che è caratterizzato anche da diversi dissesti che l'autorità di bacino ha classificato a rischio, per cui che sono in qualche modo attenzionati già in caso di calamità, di criticità. Questa è la carta del rischio incendi boschivi, direi un rischio moderato per il territorio comunale. Farei invece un piccolo inciso su questa mappa, è la carta dello scenario rischio industriale, non so se voi conoscete tutti la realtà di questo deposito, della Marig, ecco, che vedete qui, e vedete che ci sono tre cerchi colorati. Questa planimetria è stata estratta dal piano di emergenza della prefettura, piano di emergenza esterno, perché è riportata anche nel vostro piano comunale, dato che il piano comunque di emergenza esterno della prefettura già lo avete agli atti, perché quel piano lì attribuisce comunque delle competenze e degli oneri anche al COC di Nuova Feltria. Questi ad esempio sono scenari evolutivi molto rapidi, dove la tempestività che deve essere messa in campo è estremamente significativa in relazione all'evoluzione del fenomeno. Cioè, fondamentalmente questo è un deposito dove, essendo che ci sono, mi sembra, tre casematte dove ci sono conservati gli esplosivi da cava, lo scenario di rischio prevede per eventi incidentali di movimentazione di questi prodotti, di queste sostanze, l'eventuale innesco, quindi fondamentalmente il rischio è l'esplosione. Quindi il preavviso ci può essere, il piano prefettizio prevede anche delle fasi di preavviso, cioè con lo suono della sirena, con delle norme comportamentali di chiusura, cioè i residenti che abitano l'intorno, che per fortuna non sono tanti, sono stati informati che in caso di suono della sirena loro devono chiudersi dentro casa, portarsi nelle stanze opposte al deposito e aspettare fondamentalmente la fine dell'emergenza. L'onere invece che ha il comune è la chiusura, insieme alle forze di polizia, la chiusura della viabilità, cioè l'interdizione dell'area già a partire da quella più esterna. I tre colori fondamentalmente rappresentano un diverso scenario di danneggiamento, quindi chi sta all'interno nell'area rossa, in caso di esplosione, quella è la zona di sicuro impatto e quindi di elevata letalità. Poi la zona verde sempre meno e la zona azzurra, che è sempre più grande, con impatto sempre meno significativo. Ecco, i cancelli, se non erro, sono posizionati qui fondamentalmente. Poi queste sono tutte strade cieche, pertanto è importante che in quella zona lì, fino a fine emergenza, nessuno entri. Chi sta già là dentro deve ottemperare alle norme di comportamento, che sono quelle che dicevo prima. Chiaramente, se uno all'aperto che si sta muovendo, si sta spostando, deve cercare di allontanarsi il più possibile o posizionarsi in una zona di sicurezza. Ecco, all'interno del piano, nella parte delle procedure operative, che come dicevo sono state riportate per ogni scenario di rischio diverso, in fondo, dopo il sismico, trovate anche gli incendi boschivi, trovate anche le procedure operative per il rischio industriale della Mari, e quindi che cosa deve essere fatto dal comune. Al comune viene, già dal piano della prefettura, viene poi assegnata la competenza anche della informazione alla popolazione. Normalmente quando è in fase di aggiornamento o di redazione il piano prefettizio predispone una scheda informativa che poi il comune deve far arrivare ai cittadini, che è quella scheda che illustra lo scenario, diciamo, di rischio di questa azienda, le norme di comportamento, i segnali di allarme della sirena. Io non so poi se è mai stato fatto un'esercitazione, vero? Ma anche da quando sono io non mi ricordo del piano, ma non è stato. Ecco, sarebbe utile promuovere con la prefettura un'esercitazione, perché questa è una competenza, insomma, anche questa vostra, diretta per alcuni aspetti, perché i vigili del fuoco sono una feltria, la stradale è una feltria, i carabinieri sono una feltria, la prefettura Rimini, l'agenzia regionale Rimini, i primi a intervenire siete voi con la polizia locale, con la stradale, con i carabinieri, con i vigili del fuoco di staccamento di una feltria. E quindi queste componenti, che sono componenti del sistema di protezione civile, il piano della Marig lo devono conoscere bene. Quindi normalmente su scenari come questi, tempo dipendenti, l'esercitazione con la cittadinanza è uno degli aspetti, insomma, fondamentali. Potremmo anche in qualche modo, magari anche come ufficio dell'Unione, promuovere tramite la prefettura e il vostro comune nei prossimi mesi un'esercitazione. Non so se in che fase sia la prefettura, se il piano è ancora vigente, se sono in corso di aggiornamenti, magari ce ne occupiamo noi. Sì. No, è un termine soltanto, non è un cancello fisico. Voi li potreste chiamare posti di blocco, fondamentalmente. No, il cancello nei piani di emergenza di protezione civile, i cancelli alla viabilità fondamentalmente sono degli sbarramenti, cioè vengono posizionate delle pattuglie, delle forze di polizia. Sono dei blocchi che permettono l'accesso solo ai soccorritori e non permettono entrare nessun altro. Sì, no, non è l'autopattuglia. Se la vostra polizia locale, in accordo con i carabinieri e la stradale di Nuova Feltria, sanno che in caso che arrivi, perché il problema è che anche voi siete qui, quella è Torricella, se non sbaglio, no? Cioè, voglio dire, se suona la sirena a Torricella, noi non lo sentiamo, voi non lo sentite, non lo sente nessuno. Il piano ha una procedura, cioè il gestore, quando suona, gli scenari sono che gli succeda qualcosa dentro ai depositi, oppure che ci sia un incendio esterno, un incendio anche lì, non è proprio bosco, però insomma ci sono arbusti, ed estate può capitare, insomma. Quindi in caso di avvicinamento dell'incendio loro hanno una linea di idranti sul fronte, cioè su tutto il perimetro, per poter contrastare insieme a chi fa la lotta attiva agli incendi boschivi l'eventuale avanzata del fuoco. Però c'è un punto oltre il quale il piano stabilisce il suono della sirena, perché lo scenario è a rischio. Ecco, non è che loro suonano la sirena e finisce lì la cosa. Il gestore ha l'obbligo di avvisare la catena di comando, quindi devono avvisare i vigili del fuoco, la prefettura, e la prefettura attiva il piano. In tutta questa filiera c'è la telefonata che arriva al sindaco anche, e al COC, e quindi alla vostra polizia locale. Capite i tempi? Cioè, se l'evento, lo scenario è immediato, stiamo parlando di soccorso, perché c'è stata l'esplosione, si va a vedere cosa è successo. Se lo scenario è preliminare, cioè è in una fase di preallarme, allora bisogna comunque correre, perché non sappiamo quali saranno i tempi di evoluzione. Chiaramente. Ci sono Sindaco, non di, su questo. Su questo. No, no, è andato soltanto. Su questo non sono dato risposta perché l'ultima volta che seguì e lavoravo in provincia, seguì la redazione del piano, arrivammo all'approvazione del piano, dopodiché tutta la fase della verifica degli adempimenti da parte del gestore e l'esercitazione non ne ho più avuto contezza. Io bisognerebbe riprendere, siccome diciamo, non è del comune, in questo sicuramente l'ufficio dell'Unione vi supporterà per riprendere i contatti con la prefettura, per capire se obiettivamente se la sirena è stata installata, se è stata testata, perché è vero che magari ci abitano 30-40 persone, forse se ci abitano, però insomma hanno diritto di essere correttamente informati, avvisati e allertati in caso di emergenza e tutelati. Sì, assolutamente sì. È nel documento dell'anagrafica di piano perché l'organigramma è dato dal sindaco, dal vice sindaco, dal coordinatore, dal sostituto e poi ci sono 11 funzioni di supporto che sono caratterizzate per i tematismi che devono essere attivati nelle varie gestioni, nelle varie fasi di gestione dell'emergenza. Quindi la funzione 1, la funzione che è una funzione tecnica, la funzione 2 che è una funzione. Sì, che è una funzione della sanità, assistenza sociale veterinaria, la funzione 3 volontariato, materiale e mezzi. Comunque, sono tutte funzioni che in qualche modo, essendo poi state assegnate a dipendenti dell'amministrazione, che in qualche modo lo sono state, questa assegnazione, è stata fatta in funzione chiaramente di una correlazione diretta con l'attività lavorativa, cioè le funzioni tecniche sono state in qualche modo assolte dall'ufficio tecnico. E dagli operai, la struttura operativa e viabilità è stata assegnata alla polizia locale. L'assistenza alla popolazione, probabilmente, adesso io non li conosco, però probabilmente ci sarà qualcuno anche dei servizi demografici per il dato relativo alla popolazione e quant'altro. Vuol dire.
Sì, no, volevo aggiungere questo, che normalmente l'attività del comune viene svolta attraverso un proprio organigramma, una dotazione organica dove sono previsti vari servizi, vari uffici. Ecco, in caso di emergenza tutta quell'organizzazione si mette da parte ed entra in campo questa, dove ci sono le indicazioni delle funzioni, i responsabili e i sostituti. Come voi potete ben vedere, ci tengo a dirla questa cosa perché dal punto di vista della sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti abbiamo fatto passi in avanti, perché fino a poco tempo fa, quando si parlava di protezione civile, sembrava che chi fosse coinvolto fossero solo gli uffici tecnici. Non è così, lo potete vedere. Ogni ufficio del comune viene coinvolto attraverso delle funzioni diverse, ma viene coinvolto perché se c'è bisogno di avere dei dati anagrafici, c'è il funzionario dei servizi demografici. Qui un'altra cosa che volevo dire è che ci sono alcuni, c'è molta relazione tra i COC e il CS, il centro sovracomunale di cui vi parlavamo prima, perché ci sono alcune funzioni che sono rimaste in capo all'Unione. Faccio l'esempio dei servizi sociali. Lì c'è la funzione sanità assistenza sociale. Ci sono due persone del comune di Nova Feltria che si dovranno interfacciare con il CS dove ci sono i servizi sociali, perché poi i dati ce li hanno loro, non ce li ha il comune. E quindi c'è una stretta relazione tra queste funzioni, come la viabilità. No, qui è diverso perché avete i vigili direttamente. E quindi poi un altro tema importante legato alle persone, perché qui ci sono coinvolte persone che non hanno mai sentito parlare di protezione civile, quindi sempre a livello di Unione. Nel 2024 faremo della formazione, molto probabilmente funzione per funzione, per tutti i 10 comuni, organizzeremo degli incontri a Sant'Arcangelo, oppure dopo vedremo, oppure quassù a Nova Feltria, per formare le persone che sono all'interno del piano. Perché l'attività in tempo di pace è importante. Perché poi in caso di emergenza tutti sappiano cosa fare e le attrezzature e i mezzi che ci sono siano tutti efficienti e funzionanti. Un altro tema importante che bisogna affrontare a breve è quella dell'informazione. Non volevi parlare tu dell'informazione alla popolazione? No, te lo lascio a te dire.
Pandolfi, l'organigramma del Comune di Nuova Feltre è completo, quindi noi copriamo, diciamo, tutti i servizi. Prendo l'esempio del Comune di Casteldelci, che c'è il sindaco, una ragioniera e penso un operaio. Succede qualcosa a Casteldelci, noi, avendo un organigramma completo, entriamo in gioco oppure entra in gioco l'Unione dei Comuni, la provincia solo per Casteldelci? È un esempio.
Sì. Allora, mentre nella vecchia organizzazione a Nuova Feltre era sede di centro operativo intercomunale e non c'erano i COI, quindi tutta, diciamo, la gestione dell'emergenza nella vallata, nell'alta Valmarecchia, veniva coordinata dal centro operativo intercomunale, a cui comunque afferivano in quota parte tutti i comuni. Con questa riorganizzazione ogni comune, anche il piccolo, più piccolo comune, si è dovuto ridotare, perché l'abbiamo già consegnato anche a Casteldelci, di un proprio piano comunale. Tra l'altro Casteldelci non è che ha un territorio piccolissimo, ha solo 370 abitanti, ma un territorio molto vasto, e si è dovuto dotare anche e strutturare attraverso un proprio centro operativo comunale. La normativa in questi casi permette in qualche modo l'organizzazione di un centro operativo che non ha questa composizione, chiaramente. Vengono divise due grandi macro aree, no? Una più tecnica e una più amministrativa, che supportano il sindaco. Adesso, una banalità, un piccolo comune, vasto ma piccolo dal punto di vista della popolazione, ha chiaramente piccoli problemi. Essendo che l'obiettivo è la pubblica incolumità, mentre io a Casteldelci con una mezza tendopoli potrei mettere a dormire tutti quanti i cittadini di Casteldelci, no, effettivamente non mi basta mezza tendopoli. Ora, siccome normalmente gli scenari più di area vasta come il terremoto hanno un risentimento che va da intorno al 15-20% della popolazione, vorrebbe dire che il sindaco Tonielli si troverebbe a dover gestire 50 persone fondamentalmente, no? In linea di massima. E quindi con un impatto anche dal punto di vista organizzativo che non è neanche confrontabile con quello che potrebbe avere Nuova Feltre per lo stesso evento sismico. È chiaro che a supporto di questi, ma anche del vostro, la funzione del centro sovracomunale, il CS, il centro sovracomunale, è proprio quello di coordinamento non solo della fase di presidio ma anche della fase di gestione delle emergenze, sia per quelle funzioni che non avete in casa perché sono comunque delegate all'Unione, come vi spiegava Rigo, ma sia per tutte quelle, diciamo, mancanze dal punto di vista strumentale, organizzative, gestionali e anche di personale che questi comuni non hanno. Quindi, per chiudere, quando e ve lo ricordate, nel 2012 c'è stata l'abbondante nevicata della Valmarecchia, la struttura, l'unità di crisi si è costituita qui a Nuova Feltria, negli uffici dell'Unione. In blocco la provincia di Rimini, per la quale lavoravo, si è spostata lì, perché i centri operativi comunali, che comunque non erano neanche allora, anche se non avevate ancora delegato, non erano strutturati per una gestione di un evento nazionale come quello, avevano bisogno del supporto di altre risorse, sia umane che strumentali ed economiche. Per cui la stessa cosa avverrebbe in caso di una emergenza significativa. È chiaro che l'ordinario, cioè quell'allerta, oggi siamo già a 35 allerte, no? Quell'allerta che arriva ogni 2-3 giorni di rischio idraulico, piogge, temporali, nella prima fase, finché non arriva a determinare dei danni per il quale il comune di Casteldelci non è in grado, diciamo, di attivare nessun tipo di contrasto, fino a quella fase lì se la deve gestire da solo, come ha fatto fino ad oggi. Poi subentra il concorso dell'Unione, ma chiaramente anche dei comuni. Se, ad esempio, loro hanno un solo campo da calcio che può essere adibito a tendopoli, area d'accoglienza, e hanno una sola struttura coperta che è una palestra che può essere adibita. Se dovesse risultare inagibile, per forza che dobbiamo spostarsi su un comune confinante. Penabili non sappiamo come la cosa ha pianificato, per cui gli potremmo montare un tendone. Vorrei arrivare a conclusione perché... No, le convenzioni sono attive. Allora, tra l'altro voi a Nuova Feltri avete la VS, l'Alta Val Melchior Soccorso, che è un fiore all'occhiello del sistema provinciale, perché sono ragazzi molto validi, è un'associazione corposa, anche dotata di strumentazione importante, soprattutto con, insomma, uno spirito di iniziativa invidiabile. Quindi, annualmente viene rinnovata la convenzione dell'Ufficio dell'Unione per queste due associazioni che garantiscono all'Unione e quindi ai comuni il presidio. Considerate che fino ad oggi è stato fatto il presidio del territorio H24, soprattutto col concorso loro. Cioè, abbiamo potuto seguire delle frane in giro per la Valmarecchia prima che evolvessero e sventrassero interi versanti, ma finché c'è stata la necessità di sorvegliarle, questi ragazzi ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, in base alle nostre indicazioni, andavano a farci il rilevamento delle osservazioni di queste frane. La stessa cosa fanno in caso di vento, di incendi, di piogge. Quindi, ecco, però è la Valmarecchia che ha sede a Sant'Arcangelo. Però, siccome siamo in un ambito istituzionale, qui parliamo del vostro piano, della vostra struttura organizzativa, loro sono il braccio operativo, no? Però devono in qualche modo essere governati.